Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati, ben sintonizzati su Radio Kerygma di Radio Nuova Trieste. Siamo sempre al Salmo 88. Siamo arrivati al versetto 11, salmo di grande tristezza, ma che vedremo di farci consolare. Ascoltiamo.
Salmo 88. La lamentazione più tenebrosa, un lungo grido lacerante. Cantico. Salmo. Dei figli di Korach. Al maestro del coro. Su Mahalat Leenot. Maschil. Di Eman l'indigeno. Yahweh, Dio della mia salvezza, grido di giorno e di notte davanti a te. Giunga al tuo cospetto la mia preghiera, tendi il tuo orecchio alla mia supplica. Infatti, sazia di mali è la mia anima. La mia vita è giunta presso lo Sheol. Sono censito tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo privo di vigore. E tra i morti il mio giaciglio, come quelli che sono stati trafitti e giacciono nel sepolcro. Di essi tu non hai più il ricordo. Essi sono tagliati fuori dalla tua mano. Mi hai posto nella fossa più profonda, nelle tenebre e negli abissi. Su di me pesa la tua collera. Mi hai afflitto con tutti i tuoi flutti. Hai allontanato da me i miei conoscenti. Mi hai reso per loro un abominio. Sono prigioniero, senza via d'uscita. Il mio occhio si consuma nell'afflizione. Ti ho invocato, Yahweh, ogni giorno. Verso di te ho proteso le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? Sorgono forse le ombre a lodarti? Si proclama forse il tuo amore nel sepolcro, la tua fedeltà nell'Abaddon? Forse che nelle tenebre si conoscono i tuoi prodigi, la tua giustizia nella terra dell'oblio? Ma io a te, Yahweh, grido aiuto. Al mattino giunge sino a te la mia preghiera, perché, Yahweh, mi respingi? Perché nascondi il tuo volto da me? Io sono povero e moribondo, fin dalla giovinezza. Sono sfinito sotto il peso dei tuoi terrori. Sopra di me è passato il tuo furore, i tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme si riversano su di me. Hai allontanato da me l'amico e il prossimo. Miei conoscenti sono le tenebre. Thank you.
Versetto 11. Compi forse prodigi per i morti? Sorgono forse le ombre a darti lode? E qui abbiamo appunto questo salmista tutto depresso perché si sente abbandonato e fa tutta una... mette in evidenza una visione abbastanza triste di quella che è la sua situazione, che addirittura è proprio in una fossa profonda, vede già lo Sheol, cioè il luogo dell'abbandono dei morti, e è tutta una cosa tristissima. E arriviamo appunto al versetto 11 in cui in questa fase di solitudine dice: beh, vabbè, però quando sono morto cosa succederà? Forse Dio farà dei prodigi per me? No, no. Forse invece le ombre dallo Sheol si alzano per lodarti? E allora c'è una sorta di gioco, come si può dire... C'è una sorta di gioco di manipolazione, cioè si dice a Dio: beh, insomma, se io sono morto poi non ti posso lodare, allora cosa te ne fai di me? Cosa fai? Perdi le lodi? Quindi c'è una visione di un Dio un po' diverso da quello che il Signore Gesù Cristo ci ha presentato. Diciamo che è un salmo un po' minore questo qui, è un salmo un po' di tristezza, di nicchia, che fa vedere un Dio molto diverso da quello a cui tendenzialmente siamo abituati, perché non è che Dio è contento se noi preghiamo, siamo noi che siamo contenti se preghiamo, perché è il nostro modo di esprimere la gioia e la cordialità e l'affettività con il Signore, quindi ci sentiamo in contatto con Lui, quindi Lui è contento perché noi siamo in contatto con Lui, ma non perché deve sentirsi dire sei bello, sei bravo, sei giusto, sei potente e tutte queste cose. A Lui questo interessa ben poco, interessa il cuore con cui diciamo queste cose, per cui anche spiattellare delle preghiere, anche se tendenzialmente tutti i preti e i miei confratelli direbbero il contrario, l'importante è pregare, ex opere operato, l'importante è pregare. No, beh, Sant'Agostino non sarebbe tanto d'accordo con questo assunto, perché dice chi canta bene prega due volte, e quindi... E cantare bene vuol dire mettere il cuore, la mente, la voce, l'armonia, tutto quanto, c'è un lavoro profondo dietro. E quindi abbiamo questa visione un po' drammatica, che ci dà sempre più una forza negativa. Il versetto 12 continua su questa scia: si proclama forse il tuo amore nel sepolcro, la tua fedeltà nell'abbandon? Allora c'è sempre questa cosa manipolatoria, no? Insomma, tu ci lasci lì, però quando siamo lì che vantaggio ne trai? È tutta una cosa un po' strana, una visione un pochino strana, diciamo, un po' lontana da quella che è la nostra classica visione cristica. Forse che nelle tenebre si conoscono i tuoi prodigi, la tua giustizia nella terra dell'oblio? Siamo al versetto 13. C'è proprio, è un incalzante questionario, no? Forse che nelle tenebre si conoscono i tuoi prodigi? Ormai sei lì nelle tenebre, sei lì che dormicchi, non sai bene come, non ti rendi conto pienamente di quello che sta succedendo, non ti accorgi neanche della giustizia, dei prodigi, non ti accorgi di nulla, e quindi c'è questo senso di totale perdita della sensibilità di Dio, e allora c'è proprio un'accusa quasi, no? E sembra proprio di essere in quei dialoghi dei bimbi che in qualche modo sentono paura di essere in qualche modo abbandonati o non compresi, non capiti, allora cominciano a punzecchiare il padre, la madre e a far domande e raffronti di questo tipo qui. Cioè proprio il salmista si sente totalmente abbandonato, sente l'angoscia della fine e quindi comincia a fare queste domande come a dire, beh, alla fine ti sentirai in colpa. La manipolazione passa attraverso tante tecniche, una delle tecniche più azzeccate è quella del senso di colpa. Ti dico delle cose che ti producano dentro il cuore un senso di colpa in modo tale da farti registrare questa colpa e cambiare atteggiamento. Quindi siamo davanti a una visione di un Dio antropomorfizzato. Vabbè, ci sentiamo nella prossima parte. ci eravamo lasciati con i sensi di colpa, e i sensi di colpa sono quelle cose che normalmente usiamo noi esseri umani. Cerchiamo di creare un senso di colpa per ottenere qualche cosa, no? E allora ci sono cose anche divertenti che capitano, anche drammatiche, ma che devono essere gestite. Chi ha in mano una fase educativa deve saper gestire i sensi di colpa e non farsi mangiare da essi. Allora c'è una persona che ha difficoltà economiche, che ogni tanto mi chiede un aiuto, una mano, finché posso aiuto, ma non è che io sono un bancomat né sono proprietario terriero che ha chissà che cosa, un serbo sempre lì. Allora, ieri mi telefono e mi dice: ho bisogno di olio, pasta, salsa, caffè, zucchero, riso. Io ascolto e penso se riesco a recuperare qualcosa di queste cose che mi ha chiesto. Boh, sì, qualcosa dico, qualcosa ce l'ho, ma insomma non so se ho tutto così. Dopodiché mi fa: quando me le porti? Io sono in radio e non so, quando salgo a casa ti chiamo, vieni a prenderti, perché sono di corsa, non... E allora la risposta è stata: stamattina non ho fatto colazione e adesso vado a lavorare senza pranzare, e andrò a letto senza cenare, morirò di fame, e qua e là e su giù. Dopodiché mi ha scritto altri... Io l'ho risposto dicendo: io ti ho detto di venire, no, abita vicino alla parrocchia, per cui ti ho detto che non ho tempo di uscire eccetera eccetera, vieni e prenditi, quindi sappi che non mi sento in colpa. Poi non so, mi ha scritto ancora, l'unico messaggio che riesco a vedere è l'ultimo, dice: Dio ti benedica, forse ci sono delle maledizioni prima, poi oppure delle cose del tipo: non ti preoccupare, mi arrangio, queste cose qui, e Dio ti benedica, così da sentirsi in colpa. Il senso di colpa va addestrato, perché le persone comunque vanno anche educate, i figli principalmente, ma anche le persone che ci stanno intorno devono essere educate. E così anche la questione che il salmista usi questa tecnica per creare in Dio il senso di colpa è veramente simpatica, e quindi rivela che effettivamente nel popolo ebraico c'è un po' questo modo di pensare, di fare, e lo possiamo vedere anche negli ultimi episodi della nostra storia, non dalle leggi razziali, che mai più si vedano e mai più se ne parli certamente, però da quel momento fino adesso così il popolo è un popolo che fa vedere una certa sensibilità nei suoi confronti, e quindi anche tutte le tragedie che hanno gli altri popoli non sono innumerabili come queste qui, come le proprie, è come se avessero un diritto particolare, e questo diritto particolare lo manifestano anche in questo salmo. C'è questa, insomma, trattano Dio come se fosse un papà, come se fosse un insegnante, un qualcosa, e dicono: ma guarda un po' cosa mi succede, la tua giustizia nella terra dell'oblio, come si fa? Ci abbandoni così, e anche tu. E quindi andiamo al versetto 14, in cui si dice: ma io a te, Yahweh, grido aiuto, al mattino giunge fino a te la mia preghiera. E quindi continua questo atteggiamento che fa parte appunto di una cultura, come abbiamo visto, e che resta, e quindi anche a Dio dice: beh, vabbè, adesso abbiamo visto che tu sei cattivo, che non ti chini sui morti, eccetera, eccetera, ma comunque io ti grido tutti i giorni aiuto, per cui abbi riguardo di me, le tenta tutte. È veramente impressionante questo salmo, e particolarmente interessante. Forse noi cristiani un pochettino dovremmo imparare a pregare in questo modo, perché alla fine noi invece buttiamo lì un segno di croce, diciamo un Padre nostro distratto, un Ave Maria, così e finito. Dovremmo essere un po' più insistenti. Qui proprio c'è un'insistenza quasi fastidiosa, oserei dire. Ma io a te, Yahweh, grido aiuto, perché, versetto 15, Yahweh, mi respingi, perché nascondi il tuo volto da me? E quindi ritorno dopo la preghiera, ti rinfaccio che io prego tutti i giorni, e prego tutti i giorni, guardo il tuo volto, eccetera, eccetera, ma tu lo nascondi, questo volto me lo nascondi, ma che cosa ti ho fatto, ma che modo è di fare, e via dicendo. Veramente, veramente simpatico questo battibecco di questo salmista. Perché mi respingi? Perché nascondi il tuo volto da me? Vabbè, c'è proprio questa tristezza tremenda. Ma probabilmente se si spostasse un attimino riuscirebbe a vedere le cose da un altro punto di vista, bellissime, straordinarie, tutto quanto. E invece no, resta lì, in questa visione, come appunto sta lì e non si muove da lì e non pensa che tutto sommato potrebbe semplicemente spostarsi un attimino per vedere le cose diversamente, per essere soccorso da Dio. No, sta lì e Dio deve venire e spostarlo lui. È veramente pretenzioso, un po' come quel povero di cui parlavo poc'anzi, di che mi è capitato ieri. Impressionante, no, vieni a casa mia e portami da mangiare. Adesso vado a lavorare, no, vabbè, insomma, vabbè. Io sono povero e moribondo fin dalla giovinezza, sono sfinito sotto il peso dei tuoi terrori. Adesso addirittura Dio, ora, oltre a respingerlo e non rispondergli, lo terrorizza. È terrificante, cattivo. Fin dalla giovinezza, fin da sempre, i miei ricordi sono chiusi in questa drammatica situazione di paura, di violenza che ha atterrito tutta la mia vita. Il verso 17, sopra di me è passato il tuo furore, i tuoi spaventi mi hanno annientato. E quindi abbiamo anche questo, il furore, gli spaventi, che fanno parte appunto di questa vita grama in cui questo salmista sembra ne abbia solo passate di tutti i colori. Così al versetto 18, mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme si riversano su di me, e al versetto 19, è allontanato da me l'amico e il prossimo, i miei conoscenti sono le tenebre. Ecco, quindi direi che sia il salmo più pessimista che abbiamo letto fino adesso. È terrificante, perché almeno gli altri salmi avevano tutto questo excursus di violenza, di disperazione, di questo, di quello, ma poi arrivavano che dicevano: ma tu, Signore, e c'era una resurrezione, mentre qui proprio non c'è resurrezione, c'è la disperazione. Mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme si riversano tutto su di me, quindi tutta la cattiveria del mondo è protesa verso di lui. E non solo, ma tutti quelli che mi stavano vicino se ne sono andati, amici, conoscenti, e quindi gli unici che mi sono vicini sono le tenebre. Mamma mia! Con questo concludiamo questo salmo così, così triste, e vi saluto e vi rimando alla prossima settimana, e intanto ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.